Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Sono veramente contento di poter riprendere una rubrica a cui sono affezionato per tante ragioni, per la stima che ho nei confronti del direttore della rubrica, il professor Paolo Ferri, per la questione, il tema della rubrica, che è quello del futuro della scuola, ma anche perché è una delle prime rubriche nate su Stroncature, quindi è quella che un po', come dire, ha segnato questo nuovo percorso che si affianca ai seminari, ai convegni, alle presentazioni dei libri. Quindi bentornato Paolo, mi fa molto piacere e ti lascio la parola per questo incontro che sul tema classico che è quello della rubrica sul futuro della scuola. Prego Paolo.
Grazie mille Nunziante, io ricambio i ringraziamenti, sono molto contento di essere di nuovo online su Stroncature. E questa volta nell'ambito della nostra rubrica appunto affrontiamo quello che potrebbe effettivamente essere un passo importante per trasformare la nostra scuola in un'altra scuola, cioè il progressivo divenir decreto legge, quindi divenir concreto delle intenzioni del PNRR. In particolare volevo soffermarmi in questa puntata su un'iniziativa del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che ha, diciamo, dato nuova occasione di dibattito nel mondo della scuola, e si tratta in questo caso della prevista riforma del reclutamento e della formazione in servizio degli insegnanti. Come sappiamo, il PNRR è stato attuato in una prima fase da Bianchi attraverso i bandi per le infrastrutture, quindi la costruzione delle nuove scuole, la progettazione e la costruzione delle nuove scuole, soprattutto delle scuole dell'infanzia, cui sono stati dedicati, cioè l'idea è quella di costruire 228.000 nuovi posti, soprattutto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, anche con una finalità di liberare le mamme in qualche modo, a liberare per le mamme la possibilità di lavorare, perché come sapete siamo uno dei paesi nei quali l'occupazione femminile è tra le più basse del mondo, e per altri versi Bianchi ha proseguito nella sua azione un po' felpata, diciamo, ma molto, molto puntuale, con l'attuazione della riforma del reclutamento. Riforma del reclutamento e della formazione in servizio che ha visto la luce con un decreto legge che è stato, come dire, approvato alla fine di giugno ed è stato pubblicato in gazzetta ufficiale alla fine di giugno, che in qualche modo cerca di riqualificare, il famoso decreto 36 per gli addetti ai lavori lo sanno, cerca di riqualificare la formazione degli insegnanti delle scuole che conosciamo come medie, ma che si chiamano superiori di primo grado, e delle scuole superiori di secondo grado. Questo era un punto dolente, nel senso che la scuola, soprattutto la superiore di primo grado, la prima media, è sempre stata indicata anche dalla Fondazione Agnelli come il punto dolente, il punto debole della scuola italiana, ma anche la formazione metodologico-didattica dei docenti delle superiori è sempre stata carente. Il decreto in qualche modo è piuttosto innovativo perché prevede alla fine della laurea disciplinare la necessità per i futuri insegnanti di acquisire 60 crediti formativi in un percorso specifico, le cui linee guida devono essere ancora definite, ma che saranno a cura delle università, con quindi un anno di un'annualità universitaria, dove i futuri docenti si troveranno ad affrontare soprattutto materie metodologico-didattiche, che sarà un percorso erogato e gestito dalle università italiane, dalle università pubbliche, e che terminerà con una prova finale che darà accesso al concorso a cattedra e quindi seguirà l'anno di prova, per cui oggi sono soltanto 24 i crediti universitari che devono essere conseguiti per metodologico didattici, oltre alla laurea disciplinare, per poter accedere ai concorsi e per poter diventare insegnanti, diventano 60, quindi si irrobustisce un po' la formazione metodologica degli insegnanti. Il decreto si muove in realtà in consonanza con le indicazioni del PNRR, cioè su cosa sarà focalizzata quest'anno di formazione dei futuri insegnanti. Sarà focalizzato in primo luogo su un potenziamento delle competenze metodologiche e didattiche e in particolare quindi sulla capacità di saper gestire in qualche modo la classe, saper costruire e progettare percorsi didattici e quindi non soltanto e anzi auguriamoci sempre meno lezioni frontali come accade oggi. Quindi una serie di insegnamenti, quale didattica generale, metodologie tecniche della ricerca, nuove tecnologie per la formazione, cioè si cercherà di dare anche agli insegnanti della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, quella formazione metodologica che non hanno. Ricordiamo che i maestri invece hanno ormai un percorso quinquennale molto robusto e molto strutturato che in qualche modo ne garantisce la formazione. Peraltro la laurea dei maestri, che ha ormai più di 14 anni, è una laurea che è stata istituita da 14 anni, è una laurea abilitante, quindi è una laurea che permette direttamente l'ingresso in ruolo e da numero chiuso. In qualche modo il decreto prevede quindi questo miglioramento dopo una fase transitoria che durerà fino circa 3 anni, in cui i crediti diventeranno 30 e non saranno 60, quindi, a regime sarà un'annualità dedicata al saper insegnare le discipline e non soltanto alla conoscenza delle discipline. Finalmente abbiamo fatto questo grande passo avanti. Dopodiché il decreto prevede ancora, qui è una buona notizia, ma potrebbe essere terribile, perché la formazione verrà progettata, la formazione degli insegnanti e i percorsi formativi degli insegnanti verranno progettati dall'istituenda, anzi istituita, nel senso che il decreto la istituisce, scuola di alta formazione per dirigenti, docenti e personale ATA. Perché dico che fa un po' venire paura? Perché in Italia di solito questo tipo di istituzioni, come la scuola superiore della pubblica amministrazione, hanno fatto fatica a decollare e a diventare simili ai modelli francesi cui si rifanno. Ecco. Però è già una buona notizia che si istituisca una scuola superiore di alta formazione dedicata al personale scolastico, perché questo permette alla formazione, che sia in ingresso, sia iniziale, che in itinere, una maggiore organicità e soprattutto una regia, dovrebbe garantire una regia centrale, in modo tale da evitare quello che è successo fino ad oggi, cioè che ogni singolo plesso scolastico o raggruppamento di plessi scolastici per provincia o per regione abbia percorsi formativi differenti da quelli di altre province o altre regioni. Per quel che riguarda i contenuti, sia della formazione poi vedremo della formazione in servizio, ma della formazione iniziale abbiamo detto, le metodologie didattiche laboratoriali, cioè in primo luogo il laboratorio come centro dell'attività, l'idea di fare scuola di fare scuola, non di insegnare, ma di fare scuola e di costruire laboratori didattici e fare progetti didattici che permettano agli studenti e ai bambini di essere coinvolti direttamente, di partecipare attivamente alla didattica. E poi di nuovo una enfasi sulle competenze linguistiche, quindi su quelle e multiculturali, e oltre che su quelle digitali e sulle STEM, cioè sulle scienze, sulle tecnologie, sull'economia e sulla matematica. Questo stesso impianto che vale per la formazione in servizio vale anche per la formazione continua. E qui diciamo il ministro ha dovuto mediare, nel senso che nella prima versione del decreto la formazione risultava essere obbligatoria e risultava essere, come dire, un requisito nella prima bozza, un requisito che permetteva di accelerare la carriera degli insegnanti, cioè conseguendo un tot di crediti formativi durante la formazione in servizio si sarebbe ridotta a un anno rispetto a due la frequenza degli scatti di carriera, quindi anche dei soldi che gli insegnanti guadagnano. Questa bozza purtroppo alla fine è cambiata ed è diventata la formazione in servizio è obbligatoria per i neoassunti, ma è volontaria per quelli in servizio, quindi non ha il carattere dell'obbligatorietà per la maggior parte degli insegnanti italiani, e soprattutto per incentivarne l'accesso non c'è quello che si pensava essere un meccanismo di progressione salariale accelerata, ma c'è un una tantum per la quale vengono stanziati in 5 anni quasi 1 miliardo di euro, quindi un una tantum abbastanza corposa, ma che non determina, che è appunto come tale un una tantum, e quindi non ha carattere di strutturalità. Ora, e qui volevo centrare un po' il mio discorso, questo punto dolente che Bianchi ha cercato di affrontare in questo decreto, ma che per l'opposizione dei sindacati non è riuscito compiutamente a realizzare, è il punto dolente della carriera degli insegnanti. Cioè, in generale, noi nella nostra la scuola italiana si caratterizza per una carriera che prevede esclusivamente scatti di anzianità. Mentre sarebbe molto più sensato, come in altre realtà europee accade, che esistesse una vera carriera. Accade anche all'università, cioè nel senso all'università, addirittura lì siamo alla moltiplicazione del precariato, ma comunque diciamo almeno diciamo nei ruoli ci sono i ricercatori, poi i professori associati, poi i professori ordinari che hanno anche compiti diversi a seconda delle mansioni e retribuzioni diverse a seconda delle mansioni e ci si accede per concorso. Ecco, questo nodo della carriera degli insegnanti rimane perché il decreto non ha come voleva il PNRR. Il PNRR indicava la necessità di dare una carriera agli insegnanti. Qui si dà soltanto un'incentivazione economica a coloro che si formeranno con più frequenza, però questo aspetto è rilevante e è un elemento che rimane ancora monco, mancante, e credo che ci si dovrà lavorare in seguito perché avere anche in Italia una carriera che preveda un ruolo di insegnante junior, di insegnante diciamo ordinario e poi di insegnante senior che magari collabora col dirigente a dare le linee guida che poi la scuola deve seguire, sarebbe davvero una cosa interessante e forse anche motiverebbe di più sia gli insegnanti in servizio che quelli che desiderano intraprendere questa professione, anche perché non si vede perché gli insegnanti debbano essere tra i pochissimi diciamo lavoratori dello Stato che hanno una carriera, come dire, esclusivamente legata agli scatti di anzianità. I provvedimenti di Bianchi, qui siamo tutti appesi a un filo, nel senso che dipende da cosa succederà domani e quindi non lo sappiamo, ma Bianchi ha annunciato, come per la fine di luglio, anche l'attuazione del piano scuola 4.0. Questo è un altro importante tassello della riforma della scuola che è contenuta nel PNRR e che Bianchi sta attuando. Cioè la trasformazione di circa 100.000 aule delle 40.000 scuole italiane. 100.000 aule sono poco meno di un terzo delle aule di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, diciamo in quelli che il testo della legge identifica come Connected Learning Environment. Si tratta di spiegare l'anglismo, nel PNRR è così contenuto, cioè ambienti diciamo digitalmente e tecnologicamente aumentati. Cosa significa questo? Significa questo che oggi la tecnologia nella scuola italiana è ancora poca, la connettività è ancora scarsa, ma soprattutto la tecnologia viene usata quasi esclusivamente dall'insegnante per navigare magari sul web e vedere agli studenti o ai bambini alcuni contenuti. Ecco, trasformare le aule in laboratori aumentati tecnologicamente, cioè trasformarle in connected learning environment, appunto, significa permettere agli studenti di mettere le mani sulla tecnologia, quindi sui device, ma anche sulle stampanti 3D, ma anche sui visori di realtà virtuale che sono o realtà aumentata, che sono menzionati proprio direttamente da Bianchi in un'intervista rilasciata il 17 di giugno al Sole 24 Ore, far diventare il digitale parte integrante della vita quotidiana degli studenti. E questo sarebbe davvero, davvero molto importante. Per questo obiettivo, devo dire, sono, sempre che non caschi il governo, si tratta di un investimento molto grosso, quasi simile a quello per l'edilizia scolastica, cioè circa 2,6 miliardi di euro, che sono una cifra davvero ingente, che saranno dedicati acquisto di device e di software, dall'altro alla ristrutturazione degli spazi in modo tale da renderli non più delle aule predisposte per la lezione, per la didattica frontale, ma per dare alle aule una geometria variabile e permettere appunto agli insegnanti di usare di volta in volta la metodologia e le tecnologie più utili, digitali o no, più utili per lo svolgimento dell'attività. Questo sarebbe dell'attività didattica, questo sarebbe davvero una rivoluzione nella come dire, concezione della scuola italiana, nel senso che l'idea è quella di trasformare anche dal punto di vista fisico le aule e le scuole secondo un modello che è indicato da modello che si chiama 1 più 4, da un manifesto presentato da Indire, dedicato alla riforma degli spazi di apprendimento. Questo modello 1 più 4 sostanzialmente dice che ogni scuola dovrebbe avere un luogo di comunità, un ambiente di apprendimento, una classe, diciamo, che sia appunto un ambiente laboratoriale, come l'abbiamo descritto, cioè che preveda la possibilità di avere una geometria variabile, sia il punto d'incontro di quella coorte di studenti, di quel determinato gruppo di studenti, ma poi l'1 più 4, cioè insieme a questo Connected Learning Environment ci vogliono altri quattro spazi, in qualche modo un agorà, quella che in tempi passati avremmo definito come un'aula magna, un auditorium per la condivisione di eventi anche aperti al territorio, ma anche per la presentazione dei progetti svolti di particolare significato dalle varie classi. Poi uno spazio dedicato alla scoperta all'esplorazione, cioè una serie di laboratori tematici dotati di strumentazioni specifiche nei vari campi del sapere, quindi immagino laboratori di scienze, di arte, di musica, di fisica, quindi, e poi una serie, e questo sarebbe il secondo spazio che, dei quattro che si aggiungono alla classe intesa come Connected Learning Environment, poi una serie di spazi informali, intesi come luoghi di incontro e anche di riposo di convivialità, trasformando in qualche modo le attuali mense e gli attuali corridoi in luoghi più accoglienti nei quali possa aver luogo l'apprendimento informale, e poi una serie di spazi dedicati all'approfondimento individuale. Possiamo immaginare una serie di aule per lo studio silenzioso, ecco, per la riflessione, la lettura e, e l'approfondimento individuale. Tutto questo nell'ottica di tenere i bambini e i ragazzi, questo parlo soprattutto per l'età più basse, sempre di più a scuola, cioè aumentando in qualche modo il tempo pieno, quindi riuscendo a dare a tutti più opportunità di apprendimento. Insomma, devo dire, questo spazio l'abbiamo pensato, l'abbiamo dovuto restringere a mezz'ora perché abbiamo poi un po' di difficoltà col tempo. Io ho avuto una call improvvisa precedentemente, però mi pare che l'insieme del piano Scuola 4.0 e del provvedimento sul reclutamento, sulla formazione in servizio degli insegnanti vadano a, come dire, configurare un nuovo modello di scuola molto più, come dire, adatto alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi di oggi. L'idea è che ogni classe e ogni scuola debba avere, ad esempio, un ambiente virtuale di apprendimento, cioè un doppio virtuale della classe reale, per gestire i materiali didattici, augurabilmente digitali, e per lavorare in classe con il digitale, cioè lavorare in presenza con il digitale, cioè potenziare la presenza con gli strumenti digitali di apprendimento. Quello che ovviamente non è successo durante la pandemia, dove purtroppo siamo stati tutti costretti a, durante la pandemia c'è ancora, ma insomma, durante le fasi più buie della pandemia, nelle quali siamo stati tutti costretti a usare esclusivamente il digitale. Oltre a questo, in qualche modo c'è attenzione nella dotazione tecnologica verso appunto le nuove frontiere della realtà virtuale, ma in particolare della realtà aumentata, e poi soprattutto per l'istruzione tecnica e professionale, che dovrà anche questa essere riformata. Il PNRR prevede uno stanziamento ingente anche qui dell'ordine dei 3-4 miliardi di euro per la riforma dell'istruzione tecnica, andando verso un modello duale. Dicevo, nel caso di questo ordine di scuola, lì gli obiettivi sono definiti dal piano di convergenza Industry 4.0, quindi prevede l'apprendimento della meccatronica, quindi della meccanica digitale, di cui siamo maestri nel mondo. Diciamo, sostanzialmente le macchine utensili digitali di tutto il mondo vengono prodotte in Italia, l'utilizzo evidentemente di nuove tecnologie quali le stampanti 3D e le tavolette grafiche, ma anche l'utilizzo di strumentazione che preveda, per esempio, la dotazione di ogni scuola di software per il coding e di robot per imparare i fondamenti della robotica, e quindi per mettere in condizione anche gli studenti dei tecnici e dei professionali di uscire dalla scuola, così come fanno i loro colleghi tedeschi, con una professionalità che gli permetta un accesso più facile e più diretto al mondo del lavoro, non escludendo peraltro la possibilità che poi proseguano degli studi universitari anche durante il lavoro. Quindi globalmente mi sembra che questo tipo di riforma, cioè prima l'aspetto infrastrutturale che è stato affrontato da Bianchi all'inizio, poi la riforma del reclutamento e della formazione in servizio, ora il piano Scuola 4.0 lavora sull'innovazione tecnologica e metodologica, costituiscano un pacchetto di misure che, se portate a compimento, potrebbero davvero essere una grande e forse l'ultima occasione, devo dire, qui c'è un qualche tratto di pessimismo, e forse l'ultima occasione per permettere alla scuola pubblica italiana di mettersi al passo con, ad esempio, la realtà tedesca piuttosto che le realtà del Nord Europa, che sono obiettivamente nella media, perché poi l'Italia ha punti di eccellenza anche molto, molto importanti, nella media più professionalizzanti e più qualificate della scuola italiana.
Ecco, Paolo, grazie. Io ti volevo fare due domande, come dire, condividendo per certi versi almeno la mia posizione di speriamo che domani il governo non cada e che quindi le cose vadano e che Draghi continui ci siano le condizioni perché possa continuare a lavorare. Ti volevo fare due domande, una su una cosa che mi pare, come dire, dalle cose che hai detto tu, che mi pare che manchi nella riforma, è una che mi sembra una cosa di grande novità. La prima è, come dire, la capacità di attrarre intelligenze tra i docenti, cioè di attrarre nuove intelligenze, perché gli studi che vengono fatti molto spesso sulle capacità di attrarre in azienda le migliori intelligenze, molto spesso non sono legate a opportunità di salario oppure di benefit aziendali, ma la capacità di, come le sfide. La capacità di cambiare, di innovare, di creare nuove cose, le sfide che animano le persone. Invece in questo caso si parla sempre di scatti o di anzianità o di retribuzione, e che sono proprio quelle cose che, come dire, tutti i maggiori esperti che si occupano di queste cose dicono non funziona. Il talento, l'insegnante di talento non lo attrae dandogli 200 euro in più. E la seconda invece, che mi sembra una grande novità dalle cose che dicevi, è, come dire, c'è una terza missione anche per le scuole superiori, non solo per l'università, mi sembra di capire.
Sì. Dunque, la prima che hai detto è molto vera, cioè io mi aspettavo, devo dire, una riforma che motivasse, cioè che istituisse una vera carriera degli insegnanti con concorsi per accedere a livelli di retribuzione e di responsabilità superiori, in modo tale da motivarli nella pubblica amministrazione italiana. Sono nella Costituzione i concorsi, quindi purtroppo non li possiamo eliminare, ma almeno questo sarebbe stato auspicabile, perché molto spesso la scuola, soprattutto per i laureati in materie scientifiche, è purtroppo, dobbiamo dirlo, un ripiego rispetto ad altre professioni più remunerative. E quindi la scuola non ha una grande attrattività da questo punto di vista. Se togliamo la scuola elementare, che è tendenzialmente vocazionale, e quindi le maestre italiane sono mediamente tra le migliori del mondo, negli altri settori, nel campo delle materie scientifiche, e soprattutto nel campo delle materie scientifiche, c'è difficoltà ad attrarre talenti, e soprattutto in qualche modo andrebbe ridato, questo lo dice il PNRR, lo dice anche Bianchi, ma poi bisogna farlo anche in concreto, andrebbe ridata centralità sociale alla scuola, cioè in qualche modo sia il sistema del media, ma anche il sistema politico, ma anche la retribuzione, ma anche la carriera, dovrebbero ridare dignità. Voglio dire, negli anni 50 e 60 il maestro, nel senso del maestro elementare, era una figura fondamentale della comunità. Ecco. Lo stesso valeva per l'insegnante ancora negli anni 70. A partire dagli anni 80 la centralità della scuola ha cominciato a perdersi, e le famiglie sono diventate anche spesso conflittuali nei confronti della scuola, proprio perché non si è investito. Adesso gli investimenti ci sono, ci auguriamo che anche Bianchi e i ministri che lo seguiranno proseguano in questo lavoro di ridare centralità alla scuola, che è un aspetto, l'attrattività dei talenti, che manca, hai ragione tu. L'altro aspetto invece è interessante, cioè perché obiettivamente c'è una terza missione anche per la scuola, sì, nel senso che c'è una terza missione rivolta al territorio, rivolta alla relazione con le imprese, alla costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro realmente efficaci, cioè all'adeguamento delle competenze, al reciproco adeguamento delle competenze e alla costruzione di passerelle d'ingresso privilegiate nelle industrie. Ricordiamoci ormai che non esistono più gli operai, cioè voglio dire, quello che una volta era un operaio della Ferrari oggi è un tecnico o di una qualunque casa automobilistica, oggi è un tecnico esperto di robotica, di automazione, cioè diciamo lavora in un ambiente pulito, non rumoroso e deve far funzionare il cervello più che le braccia. Quindi da questo punto di vista effettivamente si va verso un sistema anche nel nostro caso duale, cioè che apra una carriera professionale chiara e concordata soprattutto con le parti datoriali, con le imprese, sulla base del piano Industry 4.0, che è un altro obiettivo di convergenza europeo. Questa è davvero una grossa novità che è stata voluta fortemente da Draghi, che essendo stato a lungo in Europa conosce molto bene il modello tedesco, dove è stato a lungo a Francoforte, vero?
Però è anche il modello emiliano di Bianchi questo.
Esattamente, e matcha col modello di Bianchi, perché obiettivamente le realtà nelle quali gli istituti tecnici passano sono la normalità nella, non so, per esempio a Scandiano, dove c'è la più grande azienda di ingegneria meccatronica italiana, che occupa centinaia di ingegneri, e nella Motor Valley, no? Lì effettivamente gli istituti tecnici producono tecnici di alta qualificazione che vanno a lavorare direttamente nelle aziende del territorio. In parte questo accade un po' in Veneto e in Friuli, molto meno in altre parti d'Italia. Quindi questo è un passo avanti chiaro. La speranza, ecco, è che questo sforzo, cioè, allora facciamo l'ipotesi peggiore, cioè se cadesse domani il governo, ecco, noi avremmo fatta la riforma del reclutamento, ma resterebbe appeso il piano scuola 4.0, quindi saremmo a metà del guado e si dovrebbe ricominciare di nuovo tutto da capo, quindi sarebbe davvero, davvero un disastro. Ovviamente questa è la mia opinione, ma credo che sia l'opinione di molti, anche sindaci, a prescindere dalla loro parte politica, che chiedono a Draghi di rimanere. Non solo per questo, ma per l'attuazione di tutto il PNRR, perché questa è la quarta missione, cioè quella dedicata alla scuola e all'istruzione, poi ci sono le altre, la transizione ecologica, la transizione ambientale, quella legata alla solidarietà. Insomma, speriamo che questo governo possa proseguire nella sua azione. Per quel che riguarda Bianchi, obiettivamente possiamo dire che ha lavorato con uno stile molto molto di understatement, cioè molto emiliano, cioè ha parlato poco e ha fatto tanto, e obiettivamente i provvedimenti messi in campo e gli stanziamenti operati sono davvero, davvero rilevanti, e soprattutto seguono una direttrice chiara, quella dettata e concordata con l'Europa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che obiettivamente è uno dei documenti più chiari e anche più di scenario più alto che siano stati scritti recentemente per la scuola italiana. Quindi le premesse ci sono, speriamo che l'azione di governo continui in questa direzione. Su questo ho qualche speranza, nel senso che quale che sia il governo che segua quello di Draghi, i soldi ci verranno dati solo se attueremo quel piano, non un altro piano. E quindi i paletti sono stati messi. Certo, poi la volontà politica è fondamentale e speriamo che ci sia.
Bene, Paolo, auguriamoci tutti e due che Draghi, che il governo domani non cada, perché domani c'è la votazione al Senato, se ho capito bene, giovedì alla Camera. Quindi incrociamo le dita e speriamo che il percorso di riforme possa continuare. Io intanto ti ringrazio tanto per stasera e ci accordiamo per poter continuare casomai a settembre.
Assolutamente, se Bianchi rimarrà ministro, la prossima tappa dopo il piano scuola 4.0 è appunto la riforma dell'istruzione tecnica e professionale di cui abbiamo parlato e di cui c'è molta necessità, quindi speriamo che possa continuare la sua azione.
Paolo, grazie, buona grazie. Serata e ci sentiamo per settembre allora.
Buona serata anche a te e buone vacanze a tutti. Arrivederci.